Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio, senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati con lo spazio che sa di Udicom, e con noi anche questa sera Debora.
Ciao a tutti.
Debora Ferrari, diciamo anche nome e cognome.
Grazie.
Di Udicom. Oggi parliamo di mutui e prestiti, questo è un argomento che è sempre molto attuale, coinvolge sempre tantissimi utenti. Cominciamo subito con qualche consiglio su come ridurre la rata del mutuo.
Hai visto, cominciamo bene, dai. Allora, portabilità, rinegoziazione e sostituzione sono le opportunità a disposizione dei consumatori per cambiare in corsa le condizioni del prestito casa. La prima opzione, la portabilità, in tempi di interessi bassi può portare a un taglio della rata fino anche al 35%, ma ancora per poco per la verità. La convenienza è legata all'andamento dei parametri IRS ed Euribor, cui sono agganciati i tassi dei mutui fissi e quelli variabili, che prima o poi, lo sapete, torneranno a salire. E molto dipende anche dallo spread applicato dalla singola banca, che rappresenta quindi il guadagno dell'istituto di credito. Se parliamo di costo zero, cominciamo parlando di costo zero. La portabilità o surroga è disciplinata dalla legge 40 del 2017, più conosciuta come Bersani bis. Il consumatore che ha già un mutuo in corsa può mettersi d'accordo con un altro istituto di credito che offre condizioni più favorevoli. Ottiene un finanziamento pari al debito residuo, che estingue quindi quello precedente. La vecchia banca non può opporsi. Il nuovo prestito casa risulta garantito dalla stessa ipoteca concessa per il contratto originario. Col mutuo acceso in surroga si possono modificare il tipo e la misura del tasso e la durata del finanziamento, ma attenzione, non è possibile aumentare la somma del prestito. Sono escluse le commissioni bancarie e le imposte sostitutive e si conserva la detrazione al 19% sugli interessi passivi. Serve tuttavia l'atto notarile per far subentrare la banca nell'ipoteca che garantisce l'operazione, ma la parcella va a carico dell'istituto di credito, perché per legge la portabilità deve essere a costo zero per il debitore. Poi possiamo fare un nuovo accordo per modificare le condizioni del mutuo, però non è necessario cambiare banca. Si può anche rinegoziare il contratto originario, intervenendo su uno o più elementi. Qualche esempio? Il tipo e la misura del tasso, la durata, il parametro di riferimento, lo spread e le commissioni. In questo caso è possibile aumentare la somma del prestito, ma il consumatore non può pretendere la ricontrattazione, che invece avviene con un nuovo accordo fra cliente e istituto di credito, il tutto senza spese e con scrittura privata, anche non autenticata. Se poi qualche banca ha ragioni obiettive per chiedere la forma notarile autenticata, beh, si può ottenere dal professionista una riduzione della parcella. Anche qui niente commissioni bancarie né imposte sostitutive. Infine, estinzione anticipata. È che è arrivato alla fine dell'ammortamento, può convenire anche estinguere il mutuo, restituendo alla banca il capitale ancora dovuto per evitare di pagarvi gli interessi. Ma per i contratti stipulati prima del febbraio 2007, in epoca quindi prima del decreto Bersani, è possibile che la banca chieda il pagamento di una penale per compensare il mancato guadagno. In ogni caso il contratto deve riportare un esempio su come si calcola l'onere per l'estinzione e garantita la trasparenza nella formula di calcolo con l'utilizzo di indici finanziari facilmente controllabili. Il compenso per l'istituto di credito nei mutui a tasso variabile, ricordatevelo, è di solito più basso rispetto a quelli a tasso fisso.
Molto bene, se avete domande e volete magari affrontare anche altri argomenti, c'è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Lo vuoi dire tu?
Sì, 373 78 11 225.
Noi torniamo tra pochissimo.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui con Deborah Ferrari di Udicon. Passiamo adesso invece dal mutuo, passiamo al prestito, in particolare alla cessione del quinto. Che cos'è e quali caratteristiche ha?
Beh, è un po' la stessa terminologia a definire cosa sia un prestito che prevede la cessione del quinto dello stipendio. Il fondamento di tale istituto trova definizione nel decreto del Presidente della Repubblica, pensate, il numero 180 del 1950, in cui all'articolo 5 recita: gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti, valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a 10 anni. Semplificando, un prestito che richiede la cessione del quinto dello stipendio prevede nel piano di rientro stipulato fra il debitore e l'ente una rata non superiore al 20% del percepito del dichiarato, escludendo però dal computo della soglia le ritenute tributarie. Generalmente la durata minima di un prestito con cessione del quinto è di circa 24 mesi, mentre il rimborso rateale non potrà superare i 120 mesi totali, cioè 10 anni secondo la norma. Il termine potrebbe coincidere con la cessazione del rapporto di lavoro per il pensionamento e non anche per licenziamento o scadenza contrattuale, ma per i dipendenti pubblici si offre l'opportunità di continuare rimborsando le rate anche mediante la pensione. A tutela del debitore interviene lo stesso decreto che vi ho citato prima, che l'articolo 35 recita: qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata dal fondo per il credito per i dipendenti dello Stato mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile. La normativa crea una condizione per tutti quei soggetti che quindi, a causa di qualsiasi problema, subiscano una diminuzione, una decurtazione del salario percepito mensilmente. Le normative appena esposte però menzionano i casi in cui richiedono un prestito sia un dipendente pubblico. Bene, due leggi del 2005 hanno modificato il decreto del presidente del numero 180, includendo, questo è molto importante, la possibilità anche ai dipendenti privati e ai pensionati di stipulare un prestito con la previsione del rimborso pari ad un quinto degli emolumenti. A differenza però del fondo per il credito che riguarda i dipendenti dello Stato, la legge individua delle garanzie parallele volte ovviamente anche in questo caso a sopperire i casi in cui la restituzione delle rate sia inficiata da diminuzione dello stipendio, da licenziamento o altri casi che potrebbero comportare l'inadempimento del debitore. Quindi attenzione, anche se nello stipendio dovesse calare, comunque il prestito può continuare.
Molto bene Deborah, noi torniamo tra poco, adesso musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta, parliamo sempre del quinto. Allora, che cifre si possono ottenere e la stipula di un'assicurazione a garanzia del prestito è sempre obbligatoria?
Allora, l'ammontare del prestito da richiedere viene calcolato tenendo conto di alcune particolarità. Il rimborso del prestito, l'abbiamo detto, non può superare un periodo superiore ai 10 anni, sia che si tratti di dipendenti pubblici, sia nel caso di privati e pensionati. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, il piano di rientro dovrà attenersi, per esempio, ad un periodo corrispondente alla data di scadenza del contratto. Trattandosi del quinto dello stipendio mensile, la rata ovviamente verrà calcolata tenendo conto del reddito percepito sempre al netto delle ritenute. Maggiore sarà l'ammontare dello stipendio, lo capite da soli, del salario, della pensione, maggiore ovviamente sarà la possibilità di ottenere un prestito consistente. Attenzione, perché anche il TFR ha un ruolo fondamentale nella determinazione del finanziamento. Trattandosi di emolumenti accumulati in base all'anzianità di servizio, lo stesso TFR fungerà quindi da garanzia nell'erogazione del prestito, soprattutto in caso di licenziamento o di fallimento dell'azienda privata. È possibile aumentare la rata di rimborso mediante delega da notificare sempre al proprio datore di lavoro. La delega sarà stipulata a favore degli istituti finanziatori, degli enti o società mutuanti, per un ammontare però non superiore ai 2/5, quindi al 50% dello stipendio netto mensile. Si tratta di una particolare forma di finanziamento legata alla cessione del quinto, concessa nel caso in cui si necessiti di un capitale di ammontare consistente. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, beh sì, la stipula di un'assicurazione a garanzia del prestito è obbligatoria. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica prevede infatti la stipula di un'assicurazione obbligatoria sulla vita, il cui fine è quello di recuperare ovviamente il residuo del credito rimasto insoluto in caso di decesso del debitore. La medesima garanzia deve essere posseduta dai dipendenti stipendiati e salariati anche non appartenenti al comparto pubblico, ovviamente, ritenendosi opportuno ricoprire quella parte di importo rimasto insoluto, ma non solo in caso di decesso, ma anche di rischi legati all'impiego, alla cessazione, alla riduzione dello stipendio o del salario, o per la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente. La polizza, chiudo, coprirà quella parte di debito rimasta insoluta dopo però che l'istituto di credito avrà fatto valere il suo diritto sul TFR accumulato dal dipendente. Ovviamente a garanzia ci va il TFR, ve l'ho detto.
Molto bene, grazie per questa tua considerazione importante. Adesso spazio alla musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Hai chiuso l'ultima considerazione di oggi con, diciamo così, il consiglio di consumare meno, ma a questo punto noi ti chiediamo consigli su come consumare meno.
Per il risparmio energetico ci vuole poco, sapete, anche tra le mura di casa o in ufficio. Basta un interruttore, per esempio, per fare la differenza. Non sono necessari investimenti milionari o complicati interventi. Alcuni semplici accorgimenti sono sufficienti per ridurre i consumi e quindi anche l'impatto sull'ambiente. Venerdì scorso, il 23 febbraio, è tornata per esempio Mi illumino di meno, la giornata dedicata al risparmio energetico, durante la quale, anche lo sapete, i famosi monumenti spengono le luci per una notte. Obiettivo: sensibilizzare le persone sul tema. Ma cosa possiamo fare invece che spegnere i monumenti nel nostro piccolo? Intanto, anche noi spegnere le luci quando non servono. Spegnere e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici. Attenti a quella lucina rossa, perché lasciare TV, PC, ma anche le macchinette del caffè, per esempio, in stand-by incide sulla bolletta più di quanto si pensi. Soprattutto perché in casa o in ufficio ormai abbiamo una miriade di dispositivi che vanno in pausa. Sono responsabili di consumi non indifferenti, che non sono tanto legati alla luce a LED che rimane attiva, che quella consuma pochissimo, ma al fatto che l'apparecchio rimane in realtà acceso, anche se in una modalità di attesa. Ciò riduce, ma ovviamente non azzera i consumi. Quindi staccare il caricabatterie, anche questo quando non si usa. Sbrinare frequentemente il frigorifero, quindi tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola. Se si ha troppo caldo, abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre. Non tenere la temperatura troppo alta, 20 gradi sono più che sufficienti. Evitare di lasciare porte e finestre aperte. Eliminare gli spifferi. Installare valvole termostatiche e pannelli termoriflettenti ai termosifoni. Isolare i cassonetti delle tapparelle. Fare la giusta manutenzione all'impianto. Quindi, per riepilogare, ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare l'aria. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni. poi utilizzare l'automobile il meno possibile, abbiamo visto anche l'altro giorno parlando dell'auto elettrica, condividerla con chi fa lo stesso tragitto, utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città. Infine, non tutti gli elettrodomestici sono uguali. Una sola lettera può cambiare tutto. Quando si acquistano gli elettrodomestici è consigliabile fare caso all'etichetta della classe energetica. Si va dal top, i dispositivi classe A che divorano meno energia, ma si arriva anche a più, a più più e anche a più più più, fino alla maglia nera dei consumi contrassegnati con la lettera G.
Fate attenzione a questi consigli, perché magari tantissimi di noi non fa queste cose, cioè abbiamo sempre il televisore in stand by, abbiamo sempre i caricabatterie inseriti e quindi questo aumenta i consumi. Ci troviamo domani, Deborah,
sì,
e ti ringraziamo, buona serata.
Ciao a tutti.